Bene, cominciamo questa serata. Intanto ciao a tutti e a tutte, grazie di essere qua. Come compagni e compagni di Vaga ci tenevamo molto a sostenere il progetto Mediterranea con delle iniziative, questa è la prima probabilmente, poi cercheremo di farne anche altre. E quindi ci fa piacere che questa serata sia riuscita. Il nostro saluto segue una linea di un percorso che abbiamo iniziato da alcuni anni a questa parte con Resistenza in Cirenaica, dove abbiamo cominciato a narrare le storie di queste strade e delle persone a cui queste strade sono dedicate, a partigiani caduti durante la lotta di liberazione. Questa sera il nostro saluto a questa iniziativa lo facciamo attraverso la narrazione di una storia che vede protagonista Paolo Fabbri, che è il partigiano a cui è dedicata la strada dove appunto Varg si trova, e racconta un episodio dell'estate del 1929 che ha tutta la sua attualità anche ai giorni nostri. Parla di confino, una misura che è stata rimessa in moto negli ultimi anni, prima con i divieti di dimora a tanti compagni del movimento anche in questa città, poi recentemente con il divieto di dimora a Mimmo Lucano, a sindaco di Riace. Racconta una storia di mare, una storia di libertà, e pensiamo sia il modo migliore appunto per introdurre questa serata. Racconta della fuga che Paolo Fabbri, assieme ad altri partigiani, altri antifascisti, organizzò dall'isola di Lipari. Gli antifascisti coinvolti erano Carlo Rosselli, Emilio Russo e Francesco Fausto Nitti. Cominciamo a narrare questa storia. Con i suoi motori truccati poteva raggiungere 30 miglia orarie. Si chiamava Dream e certo nessun altro nome gli sarebbe stato più congeniale. La missione per la quale era stato acquistato sapeva infatti di sogno, era di per sé un romanzo spericolato. Prima di affrontare il viaggio di andata verso le Eolie, lo scafo venne provvisto di una gigantesca riserva di carburante e, su insistenza di Emilio Russo, anche di fucili e bombe a mano. L'organizzazione sembrava perfetta in tutti i suoi dettagli. L'ora X del grande giorno era stata fissata sulla base delle fasi lunari. Vennero decise le date più adatte, due terzine, tra il 5 e il 7 e tra il 26 e il 28 luglio. Agosto venne scartato perché nessuno era disposto ad attendere ancora. La prima volta, il 4 luglio, il piano fu fermato per un imprevisto. Si decise di spostare la fuga alla sera del 27. La seconda data fu propizia, infatti la notte precedente Carlo Rosselli subì in sogno un inseguimento di un leone che lo rincorreva sopra un tapirulano. Emilio Russo, suo compagno di deportazione, interpretando simbolicamente il sogno, stabilì che era la volta buona, tutto sarebbe andato per il meglio. Quando però arrivarono le 9 di sera, l'imbarcazione che doveva essere sul posto per quell'ora non si vedeva. La cosa era pericolosa, di lì a poco sarebbe terminata la conta serale, i sorveglianti si sarebbero accorti della scomparsa di alcuni confinati. Per fortuna, qualche minuto dopo, l'ombra scura di uno scafo si avvicinò sempre di più. Lusso cominciò a indirizzare verso il natante segnali luminosi, ricevendo come risposta altri lampeggiamenti. Finalmente l'imbarcazione si accostò a riva, così Nitti, Rosselli e Lusso poterono salire. Paolo Fabbri invece, a causa di alcune complicazioni che potevano mettere a repentaglio l'evasione, preferì rinunciare, restando a terra per coprire le spalle ai suoi compagni. In quei frangenti la fretta, l'apprensione, la foga spesso si impigliano tra di loro. Altrettanto fece una cima lanciata da bordo che andò a impigliarsi nell'elica, producendo lo spegnimento del motore. Paolo Vanini, il giovane motorista francese, non si fece prendere dal panico e con la calma dell'esperto riavviò il propulsore, portandolo rapidamente a 1800 giri. Il Dream in poco tempo raggiunse un'andatura da corsa e quando lo scafo passò in mezzo alle barche dei pescatori non furono pochi gli insulti e le maledizioni che si sollevarono. La porta verso il mare aperto stava sotto il faro di Vulcano. Qui il motoscafo si produsse in una rapida virata, lasciandosi alle spalle la sagoma dell'isola di Lipari. L'ultima delle Eolie ad essere incrociata fu a Licudi. Poi il lampione della grande luna illuminò il Mar Tirreno e li accompagnò per tutta la notte. La strana ciurma sprizzava gioia da tutti i pori per l'ormai sicura riuscita dell'impresa. Ma insieme all'euforia ben presto arrivò una botta di tristezza. Loro erano scappati, ma erano ancora tanti, troppi compagni esiliati al confino. A riportare l'umore a un livello accettabile fu il compiacersi a vicenda per lo scherzo tirato ai fascisti. Si immaginavano le facce verdi di rabbia dei loro guardiani in giro per le strade di Lipari alla ricerca dei fuggiaschi, sapendo che non li avrebbero più trovati. Quando cominciò ad albeggiare, alla sinistra, da dove sorgeva il sole, si intravide marittimo. Passando l'isola delle Egadi, si superava l'ultimo pezzetto di territorio italiano. A bordo del motoscafo saltarono fuori le bottiglie e si brindò alla libertà, finalmente recuperata. Ci vollero parecchie ore per arrivare alla costa africana. Il viaggio si concluse alle 3 del pomeriggio, davanti alla costa di un largo promontorio tunisino. Era venuto il momento di gettare l'ancora in mare e di scendere a terra. Poco dopo, aver posato i piedi al suolo, Carlo Rosselli prese con poche parole un impegno per nulla facile. I cuori scoppiano, le labbra sorridono involontarie, come avessimo cambiato pelle. 18 ore fa eravamo a Lipari, eppure sembra già tanto lontano nel tempo. Nuovi interessi, nuove speranze urgono. Il confino è fulminamente entrato nel reparto dei ricordi. Siamo tutti protesi verso l'avvenire. Vogliamo lavorare, combattere, riprendere il nostro posto. Un solo pensiero ci guiderà nella terra ospitale. Fare di questa libertà personale, faticosamente conquistata, uno strumento per la riconquista della libertà di tutto il popolo. Solo così ci pare lecito barattare una prigionia in patria con una libertà in esilio.
Un po' tosta riprendere dopo le parole di Valerio, però insomma io farò una brevissima presentazione un po' della serata e sia del libro di Valerio Moscella, Motus, che comunque dell'operazione mediterranea. Abbiamo deciso di farle combaciare entrambe le presentazioni, perché comunque c'è un filo narrativo ma anche un filo politico che le lega, che è appunto quello delle migrazioni, e delle persone appunto cercano di attraversare confini e paesi. Grazie ovviamente a chi è venuto a cena a sostenere Mediterranea, in fondo c'è il banchetto per continuare a sostenerla, grazie appunto a voi che siete qua in questa bella sala piena. Di migrazioni si parla molto, non è molto la quantità di informazioni che circola, ma la qualità di cui dovremmo essere, su cui dovremmo essere particolarmente attenti. Sia il libro che l'operazione cercano secondo me di agire appunto su quello, su come parlare di migrazioni adesso, al giorno d'oggi. C'è un'invasione di informazioni, i social network ci invadono ogni giorno di un certo tipo di informazione, molte realtà politiche purtroppo governano anche questo paese, utilizzano questo strumento come arma di consenso, e anche un po' compito nostro secondo me riuscire a scardinare, a smontare e infine distruggere quest'arma che ha portato ad un consenso abbastanza diffuso e basato su un'informazione non veritiera e totalmente sbagliata. Per questo abbiamo deciso anche di farle, queste due realtà, di farle coinvolgere in un'unica serata, perché entrambe parlano di migrazioni. Partirei dal libro di Valerio. che è un libro appunto che parla di migrazioni, che parla di persone, che parla di viaggio, e a cui lascerei subito la parola.